Oggi, martedì santo, secondo giorno di silenzio, di ascolto di quel che Gesù andrà a vivere e di preghiera, cioè di accoglienza. La liturgia di lunedì santo, di martedì santo e di mercoledì santo è molto austera. La celebrazione della messa ha sempre come prima lettura uno dei canti del servo del Signore. Un accenno l'avevo fatto, sono canti tratti dal libro della Consolazione in Isaia, cioè dal libro che va dal 40 al 55 del libro del profeta Isaia. Sono canti in cui si contempla questo misterioso personaggio mai identificato, che noi identifichiamo in Cristo, questo misterioso personaggio che recupera l'impossibile, recupera il dolore, recupera l'esperienza dell'essere vittime, ma soprattutto attua i misteri di Dio. Giova ripeterlo, il grande mistero di Dio in Cristo Gesù che patisce, muore ed è sepolto, muore in croce e poi è sepolto. Il mistero centrale è questo: Dio è solidale con noi perché condivide attraverso suo Figlio tutta la nostra vita nei suoi grandi valori positivi. Li recupereremo nel tempo di Pasqua, perché la vita di Gesù è ricca, direi è piena di valori positivi. E anche nella sua incredibile, spiazzante solidarietà ai nostri momenti di dolore. Oggi continuiamo a vedere da vicino il Vangelo del racconto della passione e della morte di Cristo, in particolare dal capitolo 26 di Matteo. Contempliamo l'arresto di Gesù, i versetti 47 e 36, poi vedremo l'atteggiamento di Gesù davanti al Sinedrio nei versetti 57 e 68 e infine quella pagina così spiazzante di Pietro che rinnega Gesù. Siamo dal versetto 69, sempre del capitolo 26, fino alla fine, cioè fino al versetto 75. Partiamo dall'arresto di Gesù. L'arresto di Gesù ha al centro il tradimento di Giuda. Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo. Sì, perché Giuda arriva nell'orto degli ulivi con una grande folla munita di spade e bastoni, folla mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo, per arrestare Gesù. È significativo che Gesù non è conosciuto da questa gentaglia raffazzonata e messa insieme dagli anziani e dai capi del popolo. Questo la dice lunga sul nascondimento di Gesù, e questo ci fa accostare l'atteggiamento terribile e straziante di Giuda: quello che bacerò è lui, arrestatelo. Gesù è sempre padrone della situazione. Lo cogliamo leggendo con calma in testa il testo, ma ora vale la spesa di fermarci sul tradimento di Giuda. È misteriosissimo. Gesù ha per lui parole di benevolenza, ma anche di condanna. Meglio sarebbe stato per lui, dice un evangelista, che non fosse mai nato. Eppure la condanna di Cristo si ferma qua. Perché Giuda tradisce? Probabilmente perché Gesù delude. Ricordiamoci che una delle conseguenze del peccato originale è questo desiderio di successo secondo i criteri umani. Successo che Gesù non cerca mai e tantomeno ottiene. Vi ricordate il trionfo della Domenica delle Palme? E quanto di più vero e di più contraddittorio ci possa essere. Lo riconoscono, acclamano a lui i piccoli, quelli che non conteranno nulla. al momento del suo giudizio, della sua passione. Probabilmente Giuda si aspettava un Messia che attuasse l'antico regno di Davide, che vincesse contro i Romani, al limite che purificasse il Tempio, che cacciasse i sommi sacerdoti e gli anziani indegni. Non fa nulla di tutto questo. Per il rispetto che deve alla nostra libertà, ma soprattutto perché lui non è il mago che tutto risolve, lui è il figlio di Dio che tutto condivide. E la risposta di Gesù, salve Rabbì, gli dice Giuda, amico, per questo sei qui? Gesù rimane di una fermezza, di una serenità. La stessa fermezza e la stessa serenità che troviamo in Gesù davanti al Sinedrio. Anche lì il racconto rasenta lo strazio, perché una volta arrestato Gesù è condotto al sommo sacerdote e nella casa del sommo sacerdote trova gli scribi e gli anziani. Cercano una falsa testimonianza contro Gesù. Perché è una falsa testimonianza? Ma perché hanno coscienza che in Gesù non c'è nulla di negativo. Gesù è mite e umile di cuore. Gesù è colui che annuncia un Padre ricco di misericordia. Gesù è colui che si fa prossimo agli ultimi. Fa grandi miracoli per chi soffre grandemente. Tutto questo però, ormai lo abbiamo capito, dà fastidio a coloro che si servono della fede nel Dio di Abramo, nel Dio dell'alleanza, nel Dio di Mosè, nel Dio della terra promessa, per avere potere e per conservarlo sopra il resto del popolo. Gesù dà fastidio, ecco la necessità di una falsa testimonianza. E ti scongiuro, gli dice il sommo sacerdote, per il Dio vivente, di dirci se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Questa domanda ci rivela un aspetto fondamentale e della persona di Cristo Gesù, il Figlio di Dio che ha preso la sua dimora in mezzo a noi, e del mistero di salvezza della Trinità. I capi del Tempio si accorgono che per quanto cerchino di architettare false accuse, non reggono. Allora la domanda più ovvia, dici la verità, ma tu sei il figlio di Dio? Era per loro inaccettabile che il figlio di Dio fosse in un oscuro rabbì di Nazareth. Il figlio di Dio come minimo avrebbe dovuto essere il Messia che ristabilisce il regno di Davide. Poniamo la nostra attenzione davanti a questo quadro. I capi del Tempio che non lo capiscono e lo rifiutano istintivamente perché lui scalza alla radice non solo la loro autorità, il loro potere, ma addirittura il loro modo di credere. Dall'altra, questo oscuro profeta di Galilea che è stato con molta diligenza lontano da Gerusalemme proprio perché conosce in anticipo quale sarà la sua fine, non si difende, anzi mette nelle mani dei suoi accusatori il pretesto migliore, tu l'hai detto. D'ora innanzi, anzi io vi dico, vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. La potenza è la potenza di Dio. Gesù sembra quasi offrire ai suoi accusatori il pretesto per condannarlo. In effetti, il sommo sacerdote si straccia le vesti e conclude: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ha bestemmiato. Ecco, questo aspetto della bestemmia è tanto vicino alla nostra vita. Dio non è il Dio lontano, il Dio irraggiungibile, o meglio, il Dio che possono raggiungere solo pochi, magari con una condotta irreprensibile o che appare tale. Dio è il Dio dei piccoli, il Dio di coloro che riconoscono di avere bisogno di salvezza. E proprio per questo è un Dio che non si difende. È un Dio che andrà a morire consapevolmente. Non capisce più niente nessuno, né il sommo sacerdote, né gli anziani, neppure Pietro. Pietro è nell'atrio della casa del sommo sacerdote e a un certo punto è tale il suo smarrimento che arriva addirittura a negare di essere della compagnia del seguito di Gesù. Ma persino il tuo accento ti sbugiarda: donna, non lo conosco, una, due, tre volte, ed esce piangendo amaramente. Abbiamo bisogno di guardare la novità totale della salvezza che ci verrà da colui che con incredibile mitezza, incredibile dal nostro punto di vista, e con consapevolezza totale, va verso la croce, non perché ami la croce, ma perché ognuno di noi, quando è visitato dal dolore, dalla ingiustizia, dalla solitudine, dall'incapacità a farsi capire, senta Dio vicino, in Cristo Gesù. Dall'altra parte c'è la povertà del sommo sacerdote, degli scribi, dei farisei e anche lo smarrimento totale di Pietro. Povertà e smarrimento che sono anche nostri, sol che abbiamo il coraggio di rientrare in noi stessi. Rientrare in noi stessi contemplando il mistero di Cristo che salva il mondo. Questi giorni di silenzio, lunedì, martedì, mercoledì santo, la Chiesa ce li dona proprio perché ci prepariamo alla celebrazione dei santi misteri, che saranno proprio quelli che la parola di Dio di questi 3 giorni ci prepara ad accogliere.